Grazie. Dunque, del disegno di legge, della sua procedura di approvazione, vi ha detto ampiamente Rosetti e quindi non ritorno su questo argomento. Mi preme intanto dare un minimo di inquadramento sistematico a questa legge. Questo provvedimento si inquadra nella riforma amministrativa complessiva che il nostro Ministro ha impostato e portato avanti nei primi due anni di questa legislatura. È concreta, diciamo, la seconda, vorrei dire conclusiva da questo punto di vista, parte di un processo che dovrebbe essere un progetto appunto di legislatura. La Carta dei Doveri consegue alla riforma della disciplina del personale pubblico, del rapporto di pubblico impiego, che avete, conoscete come decreto 150 del 2009, alle nuove norme in materia di quella che viene impropriamente chiamata class action, ma che si tratta di un'azione nei confronti collettiva, in fondo non necessariamente collettiva, nei confronti delle disfunzioni delle pubbliche amministrazioni, che si affianca a quella alla tutela processuale di tipo risarcitorio di stampo anglosassone, che invece riguarda altre situazioni, cioè la lesione diciamo, degli interessi patrimoniali, questa invece mira a ripristinare gli standard di servizio non osservati. Quindi cosa intende fare questo disegno di legge? Questo disegno di legge intende ridare un po' un senso, il senso complessivo che si è un pochino perso per strada in una frammentazione legislativa e anche in una frammentazione interpretativa delle riforme amministrative che sono cominciate già negli anni 90. E quindi dare corpo diciamo, ad una amministrazione più orientata al servizio, meno orientata all'esercizio di poteri autoritativi e di supremazia, ma più orientata a dare servizi ai cittadini e a essere al servizio del cittadino, secondo quelle categorie di pariteticità che comunque erano state costruite dalla dottrina e anche dalla giurisprudenza costituzionale, pur partendo dalle scarne previsioni contenute nella Carta Costituzionale, cioè i concetti di imparzialità e di buon andamento. E la finalità di questo progetto è quella di operare una ricognizione di tutte le disposizioni concernenti l'azione della pubblica amministrazione e i doveri generali della pubblica amministrazione e dei pubblici impiegati, i corrispettivi diritti che sono a disposizione dei cittadini e dei soggetti, ovviamente delle imprese e degli altri soggetti che si confrontano con la pubblica amministrazione, e ridare organicità e effettività a questi diritti e a questi doveri. Perché molte volte ci sono delle proclamazioni cartacee, ma queste proclamazioni poi non ha corrisposto un cambiamento dell'assetto dell'azione amministrativa. Anche nella struttura fisica degli uffici pubblici molto spesso trovate ancora quei repulsivi vetri con un altro disco di vetro, io li chiamo antisputo, non è molto elegante, ma insomma, che separano il dipendente pubblico dall'utente dei suoi servizi. Quindi abbiamo visto le difficoltà che ha incontrato ad esempio un provvedimento in sé che oggi sembra a tutti ovvio e normale, cioè il provvedimento, l'autocertificazione, un istituto che è in vigore da moltissimi anni, ma che in realtà ha trovato concreta applicazione solo negli anni, nel terzo millennio, perché la legge era del 1968, ma fino al 445 del 2000 non si è cominciato seriamente a porci mano. Oggi penso che troveremmo molto difficile fare a meno dell'autocertificazione, eppure così è stato fino a quasi ad ora. Quindi Per fare questa operazione si cerca di trovare di fare questa operazione ricognitiva, ma a un tempo di dare un orientamento complessivo al sistema. La frammentazione legislativa fa sì che ogni amministrazione cerchi di trovare la propria misura, la propria interpretazione delle norme che la riguardano, il proprio ambito, il proprio orticello concluso. Il tentativo è quello di spezzare questi recinti e di dare finalmente una trattazione unitaria, questo affermando una serie di principi che sono contenuti in principi di delegazione che sono enunciati nell'articolo 29 del testo. Accanto a questo c'è la necessità, ed è una necessità evidente per quello che ho detto, di una operazione complessiva di riordino. I rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione sono trattati in una infinità di leggi, abbiamo il codice dell'amministrazione digitale, abbiamo le norme appunto sul pubblico impiego, abbiamo le norme della 241, abbiamo le norme sulla documentazione amministrativa, sull'autocertificazione, eccetera, di cui al testo unico, al decreto legislativo 445. Tutta questa materia andrebbe ricondotta all'unità, anche perché talora si possono dare delle opportunità interpretative che non è più opportuno che ci siano. Quindi il metodo attraverso il quale la Carta dei Doveri intende operare è quello di procedere attraverso due deleghe. Una delega principale, che è la Carta dei Doveri propriamente detta, che contiene tutti questi criteri, poi li analizzerò magari un pochettino molto a volo d'uccello nel merito, e un secondo provvedimento di codificazione che operando con criteri di semplificazione e di riordino analoghi a quelli che sono già nella nostra tradizione, attraverso, cito solo la legge 20 del 59, la Bassanini 2, o il taglialeggi, il più recente esempio è l'articolo 14 della legge 246 del 2005, insomma della legge del 2005. E, diciamo, attraverso questi strumenti consenta finalmente una trasparenza e una visibilità forte sia dei diritti dei cittadini sia dei doveri dell'amministrazione e delle regole che presiedono a questi rapporti, inserendo anche elementi di sanzione laddove sono carenti, e abbiamo visto, sappiamo che molti campi c'è questa carenza, cioè si proclama ad esempio il diritto dei cittadini di accedere facilmente ai servizi della pubblica amministrazione e di conoscere lo stato dei procedimenti che li riguardano, ma poi questi diritti vengono puntualmente disattesi nella pratica amministrativa. Ecco, cercare di evitare questo. Se ad esempio noi conosciamo, tanto per passare un po' a qualcuno dei criteri, sappiamo che molto spesso, ormai entrato nel linguaggio comune, parlare di molestie amministrative, cioè l'amministrazione che ti richiede a tutti i costi degli adempimenti o delle produzioni di documenti che non sono necessarie o che sono già in suo possesso e che solo per pigrizia vengono richieste, o peggio ancora, che ti chiede di ottemperare a delle obbligazioni cui ha già ottemperato e tu devi faticosamente produrre la prova di avere pagato la contravvenzione o di avere. Se questi comportamenti non troveranno una adeguata sanzione, sarà sempre difficile che questi comportamenti vengano a cessare. I principi sono pochi e relativamente semplici. Il principale principio è sicuramente quello della trasparenza. Devo dire che la trasparenza intesa come apertura totale dell'amministrazione, come anche in recenti leggi americane, che non sono certamente trasferibili, perciò solo nell'ordinamento amministrativistico italiano, ma che sicuramente ci possono possono rappresentare un utile termine di paragone, dicevo che la trasparenza sta sempre più prendendo piede. Nel decreto legislativo 150 c'è un'affermazione solenne del principio di trasparenza, parlo dell'articolo 11 di questo decreto, e del fatto che tutti gli aspetti dell'organizzazione dell'attività interna, della valutazione delle pubbliche amministrazioni devono essere pubblici e confrontati con l'utenza. D'altro canto la trasparenza è lo strumento per assicurare che nei rapporti con l'utenza ci sia quella possibilità di verificare anche la soddisfazione del cliente, diciamolo in italiano per evitare parole inglesi, la soddisfazione del cliente della pubblica amministrazione e quindi correggere il tiro quando questo fosse necessario. Questo principio di trasparenza è stato ulteriormente e fortemente declinato nel disegno di legge anticorruzione, disegno di legge che dovrebbe avere nei prossimi giorni una forte accelerazione in Senato per volontà di tutte le forze politiche e dello stesso governo. Anche lì questo principio è fortemente affermato, tra l'altro si ipotizza per la prima volta una possibilità per il cittadino di consultare telematicamente i siti della pubblica amministrazione per conoscere lo stato dei procedimenti che li riguardano. È forse un qualcosa di futuribile, ma sicuramente se è futuribile non lo è per l'impossibilità di farlo, ma per una modesta finora volontà di far questo. Principi di leale collaborazione e buona fede, principi di non richiedere documenti già in possesso delle amministrazioni, garantire l'attuazione del principio per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano, il che significa garantire una circolarità dei dati attraverso le pubbliche amministrazioni, la possibilità di consultarli, cosa che si prevede anche in un altro testo che adesso è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, ma che passerà all'esame delle commissioni parlamentari fra breve, una volta superato l'altro scoglio della conferenza Stato-Regioni, e cioè la riforma del codice dell'amministrazione digitale, che è un codice del 2005, che diciamo da questo punto di vista è un po' paradigmatico, perché è una normativa eccellente, che contiene una serie di principi generali assolutamente validi, ma la cui attuazione ha segnato fortemente il passo, perché probabilmente non c'erano degli strumenti cogenti. Unendo ciò che ci offre il decreto legislativo 150, cioè la possibilità di una valutazione, di una sanzione dei comportamenti, sicuramente ci sarà più spazio per portare avanti tutti questi discorsi. Un discorso, rispondere ai reclami, istituire, diciamo, prevedere, oltre che l'obbligo della chiarezza del linguaggio, eccetera, eccetera, cose che mi suonano lontane ormai nella memoria, perché nel 97-98 di questo scrivevamo in altre leggi, quindi siamo ancora qui a scrivere leggi, forse questo dovrebbe sconfortarci, ma gli ottimisti inguaribili non la pensano così. Al di là di questo, c'è il problema ovviamente che una grande trasparenza può comportare la necessità di rivedere anche in qualche misura la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi. So che questo è un punto scottante sul quale il consigliere Zucchelli sicuramente avrà qualcosa da dire, sul quale sicuramente c'è la difficoltà di intervenire su una legge da 241 che ha conosciuto molte interpolazioni, molte manipolazioni nel tempo, che diciamo non trova pace, ma forse non trova pace proprio perché è uno dei noccioli, dei gangli, dei nervi scoperti dell'amministrazione. Il discorso, ad esempio, un altro discorso che può sembrare ovvio o scontato è quello sulla cortesia dei pubblici dipendenti. Il nostro ministro aveva il il sogno di costituzionalizzare questo obbligo. Io vi confesso che non sono del tutto alieno, mi sono fatto anche un giro di costituzioni straniere e ho visto che obblighi di questo genere non mancano nelle carte costituzionali straniere, non sono frequenti per la verità. Si dice ma è una cosa evidente, è certo che è una cosa evidente, ma se il bambino si mette le dita nel naso forse bisogna spiegargli che questo non è consentito, almeno in pubblico. Quindi forse il problema è dare insomma, i giusti messaggi. La cortesia è sicuramente un elemento fondamentale che è non frequentemente, ma non di rado, abbastanza carente. Sicuramente questo dipende anche dal pubblico, perché soprattutto nei front office è molto difficile gestire il rapporto con il pubblico, ma se la cortesia viene assunta come uno dei principi fondamentali, del vivere civile, sicuramente questo ha una sua valenza. Molestie amministrative, non ne parlo ulteriormente, ma non c'è dubbio che questo è uno dei punti critici e non parlo solo delle cartelle pazze, cioè non mi riferisco a quei casi in cui si richiede la soddisfazione di una obbligazione del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione che il cittadino ritiene insussistente come nei suoi presupposti di fatto o di diritto, perché questo chiaramente è un caso che va risolto in una logica di esame incrociato e di controversia, ma laddove il cittadino è in grado di dimostrare, di avere soddisfatto proprio quella obbligazione e di averla pienamente soddisfatta e di esibire una ricevuta di pagamento, è impensabile che questo resti senza conseguenze, soprattutto se l'amministrazione ha una casistica elevata di questo genere. Devo dire che appena presentato in Parlamento questo disegno di legge, il giorno stesso è uscita sul sito di Equitalia una circolare nella quale si diceva che veniva sospesa l'attività di riscossione nel momento in cui il cittadino potesse produrre la prova dell'avvenuto pagamento anche diciamo in modi quasi informali, il che dimostra che a volte ecco, basta abbaiare, insomma se il cane abbaia insomma il ladro non si avvicina. Detto tutto questo, non credo meriti molti discorsi il ragionamento sulla codificazione, che però personalmente ritengo il punto centrale. Anche qui c'è stata una discussione, inutile nasconderlo, all'interno del governo e poi in Parlamento. Il Parlamento finora, attraverso la Commissione Affari Costituzionali, ha optato per una forma di codificazione un po' più incisiva, appunto del tipo di quelle che dicevo, cioè mi riferisco ai criteri di razionalizzazione presenti nel sistema taglialeggi o nella 59 del 97. È chiaro che una codificazione meramente compilativa servirebbe difficilmente a quel disegno di sistemazione complessiva a cui ho fatto cenno. È altrettanto chiaro che non è forse necessario arrivare a una incisività sostanziale di questa codificazione, ma quantomeno la coerenza logica e sistematica dell'ordinamento va assicurata. Ecco, detto questo, credo di avere esaurito il mio compito, Presidente.